Nell'inferno, bombe dell'ISIS, Kafka mi ha salvato. La storia dello sminatore di Mosul. Di Giulia Cannizzaro. L'assedio, la roulette russa con gli ordigni piazzati dal Daesh, la paura. E poi la lettura. Come Gregor Samsa anche io ero in trappola. Il racconto di uno dei liberatori della città in Iraq. 19 agosto 2021. La raffineria di Baijid sta a 200 km da Baghdad in direzione nord nella provincia di Salahdin. La pioggia non dà tregua da giorni, piove ininterrottamente da mattina a sera. L'Air Force Emergency Response Division, un gruppo di elite del Ministero dell'Interno iracheno, è riuscita a liberare la città di Baijid. I militari hanno occupato alcune case da dove decidono quali mosse fare per avanzare. È il 2014, lo Stato Islamico ha allungato i suoi tentacoli su buona parte del nord dell'Iraq e ora vuole la raffineria di Baijid, la più grande del paese. Produce ogni giorno 300.000 barili di carburante, ovvero il 50% del fabbisogno nazionale. Dalla vendita illegale di petrolio, i terroristi riescono a finanziare la loro guerra all'infedele e avere il controllo su essa è quindi fondamentale. È sera e il tenente Abdulaziz Alamir, capo di un piccolo plotone delle forze speciali che si trova lì in prima linea a Baijid, guarda preoccupato fuori dalla finestra di una delle quattro case vicino alla raffineria che lui e i suoi uomini sono riusciti a occupare. I combattimenti durano da giorni con gravi perdite da entrambe le parti. All'improvviso sentiamo due forti esplosioni provenire dal ponte che collega la città di Baijid alla zona in cui siamo noi in quel momento. Dall'altra parte, due uomini dell'ISIS hanno fatto saltare il ponte piazzando una grande quantità di nitrato di ammonio con l'obiettivo di impedire l'avanzata delle forze irachene a supporto dell'unità guidata da Alamir che si trovava proprio nei pressi della raffineria. Qualche istante dopo la ricetrasmittente attaccata alla cintura del tenente Gracchia e una voce roca comincia a parlare. Tenente Abdulaziz Alamir, da questo momento sei solo, abbi cura di te e dei tuoi uomini. Alamir rimane in silenzio per qualche istante cercando di reprimere la tensione che lo ha colpito come un pugno allo stomaco. Ormai sono isolati e circondati. L'assedio così inizia e durerà per quattro lunghi mesi fino a quando, dopo sanguinosi scontri, il tenente e i suoi non riusciranno a scappare e a riprendere la strada verso Baghdad. Abdulaziz Alamir non parla volentieri di questa storia, ma dopo un'iniziale ritrosia lo fa sostanzialmente per cortesia. Durante la guerra ha già avuto molto a che fare con i giornalisti e non si è mai sottratto alle loro domande. È il vostro lavoro e io faccio il mio. È una persona molto mite e gentile. Ogni tanto azzarda un sorriso quando si chiacchiera di altro che non sia l'ISIS e la guerra che ha combattuto. Ha 31 anni, una moglie, tre figli piccoli e appartiene a una delle più grandi e influenti tribù dell'Iraq, la Shamri. Alamir in arabo significa principe, è un nome di cui vado molto fiero, spiega. Mentre parla da dentro il suo alloggio nella base militare vicino Baghdad, tiene in mano un bicchiere di tè che sorseggia tra un racconto e l'altro, un po' perché va matto per questa bevanda, un po' per nervosismo. Ha uno sguardo severo e un cipiglio militare. Occhi scuri, capelli neri rasati alla tempia e folti baffi in stile iracheno contribuiscono a dargli un certo tono. In alcuni brevi momenti, però, è come se dimenticasse il suo ruolo, svestisse i panni del soldato Abdulaziz Alamir e fosse solo Aziz, come lo chiamano gli amici, un giovane ragazzo come tanti altri, con sogni, passioni e voglia di leggerezza. Parla un inglese perfetto, con un forte accento americano. Ho imparato l'inglese da solo guardando film stranieri. Ora guardo tante serie TV. Ho visto Breaking Bad, La Casa di Carta. E attraverso questa serie che mi è piaciuta moltissimo, ho conosciuto la vostra canzone Bella Ciao, racconta. Proprio parlando di serie TV, confessa di non aver apprezzato invece la ricostruzione parziale della battaglia di Mosul fatta nella serie di Netflix intitolata appunto Mosul e basata sul reportage del giornalista Luke Mogelson, The Desperate Battle to Destroy ISIS, pubblicato sulla rivista americana The New Yorker. È sembrato quasi che la liberazione di Mosul fosse stato merito esclusivo della SWAT e invece non è affatto così. È stato un lavoro di squadra. I protagonisti di questa storia erano soldati che hanno agito solo per interessi personali disobbedendo a degli ordini eppure sono stati dipinti come eroi. E poi ufficiali iraniani che vendono sigarette a Mosul. Semplicemente non è mai avvenuto. Oggi alla mirre capitano, sono stato promosso velocemente perché mi sono contraddistinto durante la battaglia di Mosul. È stato, infatti, l'uomo chiave nelle operazioni di liberazione della città. Il suo ruolo era quello di disinnescare le tante bombe insidiose che venivano piazzate in ogni angolo della città da parte degli uomini dell'ISIS. Il meccanismo di funzionamento dei loro esplosivi era sempre lo stesso, quindi una volta che lo capivi potevi andare, diciamo, sicuro. Il vero problema erano i loro camuffamenti. Nascondevano le bombe usando gli oggetti più impensati, per questo bisognava stare molto attenti, spiega. Al-Amir ha imparato a disinnescare bombe da autodidatta e ha cominciato proprio a Baiji durante quei 4 mesi di assedio. C'erano bombe dappertutto e quello era il principale problema da risolvere. Così in quei mesi di battaglia sanguinosa mi sono esercitato molto. Ovviamente all'inizio non è stato facile, c'era sempre molta tensione. Sapevo che se avessi tagliato il filo sbagliato o se non fossi riuscito a riconoscere un esplosivo in tempo, per me e per i miei uomini sarebbe stata la fine e non ci sarebbe stata alcuna protezione che ci avrebbe potuto salvare. La prima volta che è riuscito a disinnescare una bomba dell'ISIS lo ricorda bene. Durante l'assedio alla raffineria di Baiji ci mancava tutto. Avevamo urgente bisogno di cibo e acqua potabile e il supermarket lì vicino era stato distrutto dai terroristi. Così io e un gruppo di miei uomini siamo andati alla ricerca di viveri e proprio la strada che dovevamo percorrere era disseminata di bombe. La prima che ho disinnescato era piena di fili sottilissimi. È stato come giocare alla roulette russa. Tutto quello che ha imparato sugli esplosivi dell'ISIS in quei 4 mesi a Baiji gli è stato utile a Mosul. Le bombe erano piazzate ovunque. Avanzavamo quartiere per quartiere. Dovevo essere molto veloce a neutralizzare gli ordigni esplosivi, altrimenti i miei uomini non potevano proseguire e c'era sempre il rischio che i terroristi di Daesh li attivassero a distanza e ci facessero saltare tutti in aria. Il coraggio e la forza certamente non mancano all'Amir, ma confessa che anche lui una volta ha avuto paura di morire. Ero con uno dei miei soldati sul terrazzo di una casa che avevamo adibito a compound. I cecchini di Daesh si erano accorti della nostra presenza, così hanno cominciato ad attaccarci. Erano nascosti da qualche parte e non riuscivamo a capire dove. Ad un certo punto il soldato vicino a me è stato ferito. Eravamo sotto fuoco nemico, il mio compagno era stato colpito e io non riuscivo a capire dove fossero i terroristi e quindi non potevo difendermi. È stato in quel momento che ho pensato che fosse finita. Poi però il vento ha leggermente spostato la porta del terrazzo e attraverso il suo vetro sono riuscito a capire da dove sparassero e dopo ore di conflitto a fuoco siamo riusciti a farli fuori tutti. Parlare di quello che ha vissuto lì non è facile per lui, anche se ripete "it's ok" ogni volta che l'interlocutore si scusa per avergli fatto rivivere quei momenti terribili. La tristezza e la malinconia sono visibili nei suoi occhi. I ricordi di quei 4 mesi, però, non sono solo legati ai combattimenti. Nella casa che avevamo occupato c'erano dei libri. Quando non si combatteva, io leggevo. I libri sono sempre stati il mio rifugio e soprattutto in quella specifica circostanza rappresentavano la mia fuga dalla realtà. La lettura mi ha salvato. Il libro che ha letto in quei mesi a Baiji era la più grande opera di Kafka. Le Metamorfosi l'ho trovato lì in quella casa che avevamo occupato. Ricordo ancora Gregor Samsa, mi rivedevo molto in lui, anche io combattevo, come lui, una battaglia anche se in maniera diversa. Lui era intrappolato in quel corpo di scarafaggio, io ero intrappolato in quell'inferno, ma la lettura è sempre stata la sua passione. Amo leggere, ho sempre letto tanto fin da piccolo, poi un giorno a Mosul chiacchierando con un giornalista mi ha suggerito di scrivere un libro per raccontare la mia storia e lì ho deciso di leggere sempre di più e di cimentarmi in quest'impresa e un passo alla volta appuntando sul mio laptop immagini e racconti che mi venivano in mente sono riuscito a finire il mio libro che spero di pubblicare il prima possibile. Mentre parliamo dalla ricetrasmittente qualcuno chiama e lui quasi mettendosi sull'attenti dice devo andare. Giusto un minuto, l'ultima domanda è sul suo Iraq e su quello che lo lega a quel posto. Le mie radici sono qui in Iraq. Questa è la stessa terra con cui mi sporcavo da piccolo giocando e per difendere la quale oggi morirei.